va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Nel nostro ritrovarci settimanalmente abbiamo iniziato il mese di febbraio, un mese particolare perché si celebrano due giornate che ci toccano profondamente. La Chiesa invita a celebrare la prima domenica, che è stata domenica 2 febbraio, la 42esima giornata nazionale per la vita, e poi l'11 febbraio, nell'anniversario dell'apparizione della Madonna a Bernadette nella grotta di Mansabielle, la 28esima giornata del malato. Sono due giornate, diciamo così, che ci toccano profondamente, ci interessano, perché toccano il valore della nostra vita e toccano una, diciamo così, una riflessione che ci deve portare a considerare anche la vita del malato un grande dono. Ci sono dei messaggi che i vescovi italiani ci offrono per riflettere, per approfondire queste tematiche sulla vita. Vorrei iniziare proprio dalla 42esima giornata nazionale della vita, in cui il messaggio dei vescovi italiani, che ha per titolo Aprite le porte alla vita, ed è un messaggio che ci invita ad aprirsi alla cultura del dono. La vita non è un oggetto, occorre riconoscerci parte attiva di un insieme più grande e interpretare la vita come un dono per gli altri. Come dicevo, il messaggio della CEI per questa giornata è un'esortazione accorata: aprite le porte alla vita. Il concetto non è equivocabile, il significato nemmeno. Aprire, cioè disgiungere le parti unite di qualcosa. Poi uno può scegliere se socchiudere, spalancare, disserrare, ma intanto che si apra, così si cambia l'aria. Apriamo i cuori e le finestre al nuovo sole che è febbraio, che è quasi primavera. Chiudere è più facile, più connaturato all'idea di difesa che gli uomini hanno elaborato come strategia di sopravvivenza nel corso dei millenni. Se c'è una minaccia, io chiudo le porte. Una volta c'erano i ponti levatoi. Chiudo il cuore e provate a entrare se ci riuscite. Fuori tutti, qui ci se la cava benissimo. Pensiamo che il nemico sia là fuori, invece è più vicino di quanto crediamo. E più serriamo cuore e vita, più gli diamo da mangiare e da crescerci dentro. In fondo non è difficile da capire. Se chiudo, tengo fuori gli altri. Però sto anche da solo io. Nel fortino del nostro essere, difeso dalla corazza dell'isolamento e dell'individualismo oggi, sappiamo perfettamente come non fare spazio a nessuno, condannandoci a una solitudine altrettanto quasi perfetta. E una solitudine rancorosa. A farci ben caso, non c'è un solo cattivo delle favole che non fosse anche solitario e urtato dalla manifestazione di gioia e di vita degli altri. Tener chiuso fa crescere la muffa e poco altro, e dalle case all'anima è un attimo. Quando qualcuno sperimenta per la prima volta la solitudine, scrive Olivia Laing, si innesca in ciò che gli psicologi chiamano ipervigilanza rispetto alle minacce sociali. In questo stato in cui si entra inconsapevolmente, l'individuo tende a percepire il mondo in termini sempre più negativi, ad aspettarsi e tenere a mente i casi di maleducazione, di rifiuto, di abrasione, dandovi maggior peso e risalto rispetto a interazioni più positive e amichevoli. Questo crea ovviamente un circolo vizioso, dice Olivia, in cui la persona sola diventa sempre più isolata, sospettosa e ritirata. Suona familiare? Quante persone più o meno anziane rimaste sole per le vicissitudini della vita appaiono scorbutiche, diffidenti, insofferenti? Quante abitano vicino a noi? Quante ne incontriamo ogni giorno e scrolliamo le spalle commentandone la scontrosità? Dice sempre Olivia Laing, più una persona vive in solitudine, più perde la capacità di navigare le correnti sociali. E nell'epoca della navigazione online, dove tutto è perennemente off-limits, quante correnti di socialità perde una persona sola? Il messaggio dei Vescovi per questa giornata, per questo mese, potremmo dire, di febbraio, mese della vita, aiuta a trovare una strada sottolineando il cambio di verbo attuato da Gesù quando consultato da un giovane che chiedeva cosa fare per avere la vita eterna, risponde: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. La risposta di Cristo introduce un cambiamento da avere a entrare, che comporta un capovolgimento radicale dello sguardo. Scrivono i Vescovi per questa giornata: la vita non è un oggetto da possedere, un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene a cui possiamo partecipare decidendo di aprire le porte. Aprire, entrare, uscire, incontrare, accettare, accogliere. Di verbo in verbo si arriva alla vita. Eppure non si può nascondere la consapevolezza che non tutti hanno la fortuna di essere accolti con entusiasmo e amore, né alla nascita nel prosieguo dei giorni. La famiglia è una tribù complicata, la scuola e il lavoro possono esserla anche di più, lo stesso vivere può risultare arduo per cause economiche, sociali, sanitarie. Troppi sono coloro che si ritrovano vittime di maltrattamenti, abusi, abbandoni. Troppi bambini che neanche riescono a nascere, troppi sofferenti, dimenticati, piegati dallo sconforto, che cercano una via d'uscita chiedendo di ravvicinare la morte, fosse anche solo uno, sarebbe troppo. Aprirsi agli altri aiuta ad essere più umani. Cosa possiamo fare noi? Il messaggio dice: se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e incontri e testimonianza, potremmo aprire la porta agli altri viventi, dice il messaggio dei Vescovi. La chiave sta nella presa di consapevolezza e nella riconoscenza, nel capire che la nostra vita per prima è un dono, nell'allargare il cuore all'incontro. In altri termini, imparare a muoversi tra un sì e un grazie. Aprire e aprirsi vuol dire non solo dare del nostro, ma ricevere quello che gli altri hanno da offrire. Lo ha ricordato Papa Francesco: aprirsi agli altri non impoverisce, ma arricchisce, perché aiuta a essere più umani, a riconoscerci parte attiva di un insieme più grande e a interpretare la vita come un dono per gli altri. La chiusa del messaggio è in questo orizzonte di senso. Non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. Tonino Bello direbbe: la pace, l'insieme di tutti i doni messianici, è la convivialità delle differenze, una comunione fatta di differenze, un'apertura della porta perché tutte le differenze possono entrare nella mia casa, nel mio cuore soprattutto. La convivialità, vivere tutto questo con gioia, con festa. Vorrei riportare a questo punto delle testimonianze. La vita, dice il messaggio della CEI, non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene a cui possiamo partecipare decidendo di aprire le porte. Una testimonianza: mamma Monica e papà Franco hanno affrontato dure prove, due lutti e la sindrome di Down, ma ha vinto la speranza. Monica e Franco hanno 6 figli, 4 in terra e 2 in cielo, come ci dicono quando li incontriamo. Il primo è arrivato nel 2007, poco dopo il matrimonio. Non sapevano che gli avrebbe cambiato per sempre la vita. Avevamo 25 anni ed eravamo nel pieno della spensieratezza. In uno dei primi controlli ci dissero che forse non aveva entrambi i reni, ma noi prendemmo la notizia con leggerezza. Fu solo al controllo del secondo livello che ci rendemmo conto della gravità della cosa. La diagnosi fu confermata ed era di incompatibilità con la vita. La ginecologa, per assicurarci, disse: non vi preoccupate, potete abortire. Mai parole suonarono più stonate, dette proprio a loro che facevano parte di un cammino di fede nello spirito e che credevano nella sacralità della vita. Per fortuna, dissero, venimmo affidati a una seconda dottoressa che ci seguì per tutta la gravidanza e fu molto più rispettosa. Non si può abortire o andare avanti finché sarà. Non ci fu molto da pensare né da dire. Non potevamo che accompagnare nostro figlio per tutto il tempo che gli era stato dato. Iniziarono così i giorni interminabili di crisi in cui Monica non voleva parlare più con nessuno. Fu Franco, il marito, a sostenerla. Abbiamo deciso di andare avanti, preghiamo perché il Signore Gesù ci aiuti. Orazioni vissute insieme per chiedere la guarigione e affrontare i mesi con tranquillità. Con l'aiuto del Signore i mesi sono passati, facendo il massimo di quel che potevamo. La ginecologa un giorno ci disse: è bello vedere due genitori che amano così tanto il proprio figlio. Era il giorno della festa del papà, 19 marzo 2007, quando Monica, alla 37esima settimana, non sentì più il battito. Dopo una corsa in ospedale, un lungo travaglio indotto e vissuto in solitudine e preghiera, diede alla luce il piccolo Elia, nato già morto. Il tempo di tenerlo in braccio e scattare qualche foto e poi mi fu portato via. Monica ancora oggi racconta con il ricordo vivido del dolore della separazione, così come della crisi di cui fu travolta fino al giorno del funerale. Una festa di saluto con Franco che portò in braccio la bara in chiesa. C'era tutto il paese, tutti ci dicevano grazie. Questo bimbo, pur non essendo vissuto, aveva lasciato il segno. Con lui il Signore aveva piantato un seme. Persone che dopo quel giorno si riavvicinarono ai figli, che capirono l'importanza di averne uno, di averlo anche con problemi. Il Signore, tramite Elia, aveva fatto miracoli, aveva ricreato una comunità. 15 anni dopo, alle soglie del loro anniversario, Monica e Franco rileggono questa esperienza umanamente dolorosa, ma ricolma di amore. Elia ci ha insegnato ad accettare la vita per come viene, perché siamo solo strumenti nelle mani di Dio. Dopo un mese di lutto abbiamo seguito una famiglia che aveva lo stesso problema, come testimonianza e aiuto, il che ci ha permesso di rielaborare, non sentirlo dimenticato e capirne il senso. Questo perché a loro volta erano stati seguiti da una famiglia di Pesaro Urbino, gettando così un ponte tra la cura ricevuta e quella da prestare responsabilmente agli altri. Nel 2007, infatti, in contatto costante con il professor Giuseppe Noia del Gemelli, fanno parte della fondazione Il Cuore in una Goccia, di cui sono coordinatori per il Veneto. Abbiamo deciso di testimoniare la vita cristiana a partire dal dono della vita stessa, in una realtà che supporta le gravidanze problematiche o terminali attraverso il confronto con altre famiglie, un'equipe di esperti e cenacoli di preghiera. Oggi nella loro casa di Bagnolo, una frazione di Nogarola e Rocca, in provincia di Verona, l'allegria vince su tutte le prove. Mentre parliamo, Raffaele 11 anni, Giovanni 9, Luca 7, Cristian 3, giocano vivaci. Sì, perché dopo Elia e un primo aborto spontaneo, Monica e Franco hanno concepito Raffaele, il figlio della rinascita, subito dopo Giovanni nel 2011. Poi abbiamo cercato la femmina e è arrivato Luca nel 2013. Tutte gravidanze tranquille, con lo Spirito Santo in famiglia. Cristian invece non era previsto, è nato un po' di sorpresa. La prima ecografia bene, durante il secondo controllo invece c'era un valore sospetto che poteva voler dire trisomie. E lì il pensiero è stato all'unisono. Anche se fosse una trisomia, dopo quello che abbiamo vissuto con Elia, sarà oro. con una dottoressa che insisteva perché facessero degli accertamenti e loro che avevano deciso di aspettare, la stessa che ci diceva: non sapete come sto male quando vedo mamme che vogliono abortire solo perché magari il figlio ha un arto più corto. Ed è stato lì che abbiamo capito che anche Christian non era venuto per caso. A quella ginecologa ho parlato della fondazione e ho detto che i medici per primi devono suggerire altre strade. A gennaio del 2017 la conferma. Appena nato è arrivata la diagnosi, trisomia 21, è una botta di tristezza durata qualche giorno. Ma avendolo lì che dormiva, rideva e ciucciava come i fratelli, ce ne siamo velocemente dimenticati. Ci dispiaceva un po' per lui, perché già è difficile farsi spazio in un mondo competitivo, figuriamoci se non sei perfetto. Ma l'avremmo affrontato comunque insieme, nelle difficoltà e nelle grandi gioie, dicono questi due genitori. Da 3 anni Monica è a casa, facevo fatica ad andare al lavoro e seguire gli altri 3, ed ecco che lui è arrivato come una grazia, mi ha dato la possibilità di fermarmi. Oggi entrambi, riflettendo sull'esperienza fatta, dicono: grazie a Elia, e a maggior ragione a Christian, ci rendiamo conto della bellezza e della grandezza dell'essere genitori. Abbiamo avuto conferma che la vita è un dono da contemplare, custodire e non da manipolare. E che oggi ogni croce che Gesù ci permette di portare, se fatto con Lui, conduce alla rinascita, come persone, come famiglia e figli. A questo punto mi viene in mente la lettera pastorale del nostro vescovo, Mario Delpini. La situazione, qualunque situazione, anche quella che si sta generando un figlio che ha qualche problema, la situazione è occasione di grazia. Bellissima questa testimonianza di questi due genitori che dopo il dolore e la gioia di aiutare altri genitori, proprio hanno vissuto, cercano di vivere quel messaggio che la vita non è qualcosa da possedere, ma come un manufatto da produrre, ma è una promessa di bene a cui possiamo partecipare decidendo di aprire le nostre porte. È proprio così il messaggio dei vescovi: aprite le porte alla vita. Questo messaggio è l'occasione per dare luce al desiderio di vita buona e sensata che si genera negli uomini e nelle donne di questo tempo. Spesso sono proprio le situazioni di prova, come abbiamo visto dalla testimonianza, le relazioni da ricostruire, le crisi da superare, a nascondere l'opportunità di dare un senso nuovo all'esistenza, schiudendo i chiavestelli del proprio cuore allo spirito che risana gli animi. È vero, non tutti fanno l'esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati. Numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Una catena di rifiuto con l'apporto di tutti noi e con la grazia dello spirito può essere interrotta e trasformata in un'azione di cura, capace di custodire ogni vita dal concepimento al suo naturale termine. Gesù, che è stato in agonia sulla croce e che è risorto, può darci il coraggio di non cedere a scorciatoie dinanzi all'umanità fragile e agli stati di malattia terminale. Così, attraverso le belle famiglie che colorano di gioia i nostri paesi e le nostre città, lo stile della fraternità si irradia come una promessa sull'intera società. Ecco, allora vi invito a cogliere questa occasione per diffondere semi di speranza e di una nuova operosità, stringendo valide alleanze educative tra le istituzioni e anche le stesse famiglie. Ecco, termino questa presentazione con la testimonianza di questa famiglia che abbiamo, mamma Monica e papà Franco. Termino con la lettura del messaggio dei vescovi, aprite le porte alla vita. Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? La domanda che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza. Rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell'anelito di quel giovane traspare il desiderio di trovare un senso convincente alla propria esistenza. Gesù ascolta la domanda, l'accoglie e risponde: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Sto leggendo il messaggio dei vescovi. La risposta introduce un cambiamento, da avere a entrare, che comporta un capovolgimento radicale dello sguardo. La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, piuttosto una promessa di bene a cui possiamo partecipare decidendo di aprire le porte. Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può cambiare e spalancare le porte ad ogni vita che nasce. Per questo Papa Francesco ci dice: l'appartenenza originaria alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e riflessione. All'inizio c'è lo stupore, tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo l'origine di noi stessi. Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che già l'abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se a volte in modo inadeguato. È vero, non tutti fanno l'esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati. Numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro questi sentimenti si nasconde l'attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di far fruttificare i talenti ricevuti. Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall'inizio della vita e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l'arco nel suo svolgersi, e la cura di prestare responsabilmente agli altri. Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta e di cui la nostra carne, con le sue relazioni, incontri e testimonianza, potremmo aprire la porta ad altri viventi. Nasce da qui l'impegno di custodire e proteggere la vita umana dall'inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando in gioco la tecnologia e l'economia. La cura del corpo in questo modo non cade nell'idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero, i rapporti con gli altri e il creato. ospitare l'imprevedibile. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che potremmo andare oltre quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà e l'ospitalità reciproca, potremmo spalancare le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie forme di eutanasia. L'ospitalità della vita è una legge fondamentale. Siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione che incontriamo ci conferma con una differenza che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. Dicono i vescovi, è questa l'unica via attraverso cui dal seme che muore possono nascere e maturare i frutti. È l'unica via perché la uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Questo è il frutto del Vangelo, questa è la fraternità, frutto del Vangelo. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.